diciamo la situazione dei curdi in Siria, come la, come chi li ha visti fare.
Te lo racconta lei.
Ma penso che la questione curda, insomma, è un'altra complicazione ulteriore di cui sinceramente io perlomeno non mi sento di parlare. Penso che loro abbiano tutto il diritto di lottare per quello a cui aspirano e cerchino anche di utilizzare tutte le opportunità che gli si presentano per il loro progetto, ma è molto molto complessa quella.
Cioè, se
non
tu volevi,
più complessa di quella palestinese, insomma.
Se tu volevi sapere se hanno un ruolo, se hanno una possibilità, che quali sono.
Il ruolo che hanno lì rispetto, per esempio, qui in Italia c'è una grande attenzione.
Sì, credo che questo però
cubane, piuttosto che. E in più cercavamo di capire anche se c'era qualche nesso, qualche relazione, qualche. Se erano, come dire, anche un rappresentativi di un progetto alternativo, di una possibile fuorista che fosse anche, diciamo, interessante per i non curdi, per esempio, che fosse, se può rappresentare un'ipotesi, diciamo, di migliore di altre da quelle che avete anche
descritto. Sì, allora tu immagina questa situazione. C'è una situazione di guerra a macchia di leopardo generalizzata in tutto il territorio da quelle parti. C'è una Turchia che, se li potesse uccidere tutti subito, ieri, l'avrebbe già fatto. Tutti i curdi, quelli pro-americani, quelli contro gli americani, quelli comunisti, quelli fascisti e quelli qualunquisti. Li farebbe fuori secchi tutti quanti, perché logicamente non vuole sentire parlare di nessun tipo di autonomia, di indipendenza o di zona autonoma. Nemmeno per sogno. Quindi quello che è stato Kobane, che è Kobane, che è la sventura di un popolo che all'interno di una situazione di destabilizzazione e di guerra si trova a dover difendersi dai bombardamenti che vengono da tutte le parti, ma soprattutto che vengono dalla Turchia, perché la Turchia li manda lì, quei pochi che li ha mandati, per finirli, come li finisce dentro la Turchia, li sbatte in galera, li perseguita, li massacra. Questa situazione ti può dare l'idea che queste piccole entità possano giocare qualche ruolo, se non quello di cercare di sopravvivere, di autodifendersi? Non è possibile. Scusate. Non è oggettivamente possibile.
Possibile, però questo razionalmente sembrerebbe così, ma di fatto la consistenza dei curdi sia in Siria sia nel sud della Turchia in questa situazione è enorme, e quindi stanno creando, mettendo una grossa spina nel fianco a tutta l'area, e rappresentano una realtà. Cioè, i curdi in Turchia resistono, in Siria la vittoria di Kobane, poi come è stata ottenuta, anche come è avvenuta, però un fatto, fronteggiano direttamente l'ISIS. Ecco, dimostra che i fatti possono andare anche contro una certa razionalità, e quindi un popolo può arrivare anche a dei risultati da questo punto di vista. Quindi con i curdi, con quei curdi ci si dovrà confrontare. Questo è il dato di fatto.
Storico, si dovranno confrontare fino a che succederà qualche cosa, nel senso che o accetteranno con dei compromessi enormi una convivenza in certe zone della Turchia, ma senza troppa autonomia, o se si cambiano le mappe geografiche e i confini di tutta la zona, allora il discorso cambia. Allora c'è la possibilità, che diceva lei, che si verifichi un'organizzazione antiimperialista. Allora ci sono tutte le possibilità, ma bisogna aspettare quel momento in cui si decide di cambiare i confini geografici delle situazioni, come è già avvenuto, perché ovviamente gli inglesi e i turchi li hanno cambiati e hanno deciso che questa si chiama Palestina, quello si chiama Siria, quello sia. Si dovrà verificare un'altra ondata di trasformazione delle situazioni geografiche. Allora, se succede questo, probabilmente una zona che fa un cerchio così comprenderà una zona liberata curda, per dire, o palestinese. Ma prima di quegli eventi, stante le cose come stanno, quella che tu definisci una spina nel fianco, che è giusto, è una spina nel fianco, ma è una spina, ma talmente piccola che... Sì, ti può dare un po' di prurito, ma niente di più, credimi, perché veramente la potenza repressiva della Turchia è enorme. Non è che può reprimere solo la piccola entità curda, eh? Intendiamoci, perché l'Europa se la vuole tenere buona e gli dà tanti miliardi e accetta tutto lo schifo e già sapeva da prima che era la Turchia che creava tutto quanto? Ma perché hanno un esercito grosso, perché una popolazione grossa e adesso sono pure economicamente forti e ti vai a mettere contro quello e non è proprio negli interessi dell'Europa, insomma, no? Quindi figuriamoci se non fossero sufficienti le forze turche a controllare quella situazione, ma ne verrebbero talmente tante altre che proprio non c'è possibilità, insomma. Personale lo deve portare sempre comunque ovunque, ma deve avere anche la forza di portare appoggi reali, non chiacchiere, perché di fronte alle chiacchiere, per quello che dico, creiamo rapporti reali di minima forza, dopodiché ci si presenta effettivamente con un potere di contrattazione anche a livello internazionale. Se non avviene questo minimo sforzo, cioè le nostre parole restano qui, restano qui in questa sede, non arrivano né a compagni da nessuna parte, insomma.
Io, ascoltando un po' i vostri interventi precedenti, mi è venuto in mente una cosa che prima nella discussione che ci eravamo fatti, sul quale non avevo riflettuto un attimo, ma poi era rimasto marginale. Invece poi mi è tornato in mente, no? Quando avete evidenziato l'aspetto dello svuotamento del paese, no? Da una parte della popolazione. Poi un po' si vede che, cioè, dalla televisione ci sono caravane, non so come definirli, che
colonne, sì,
sì, colonne delle persone che attraversano la Turchia, poi i Balcani, in Europa. Di questo fenomeno immagino si era già avviato, anche se non nelle dimensioni che ha assunto adesso, già prima che fosse andato in voi, no? Quindi volevo capire se ne discuteva, no. Io era proprio un buco nero, che le persone sparivano, poi chi è rimasto è rimasto.
Noi dicevamo loro che la gente moriva nel Mediterraneo a centinaia e poi a migliaia, non ne sapevano niente di quelli che andavano, ma proprio nulla. Noi abbiamo dei compagni in Sicilia che ci dicevano: guardate, qui sotto è pieno di cadaveri, ma questo non ieri, molti anni fa,
anche quando prima delle...
sì, era cominciato, come è cominciato, con una immigrazione interna dalle zone limitrofe di paese, di campagna, verso le città che davano un certo tipo di protezione. A Damasco erano venuti centinaia che si ospitavano nelle scuole, nei giardini pubblici, nei parchi, ovunque, e l'esercito girava con i camion a distribuire il pane, il tè e lo zucchero, l'acqua e quello che serviva, le coperte, tutto questo. Già questo era già all'interno, non è stato sufficiente, perché poi sono state cominciate a essere bombardate anche le città, di conseguenza lì la fuga verso dove? Si fugge da quel territorio e si va in un altro, poi in un altro, poi in un altro, poi in un altro, finché poi alla fine campo in Turchia, ci si mette lì, campo in Giordania, ci si mette lì, campo in Libano, ci si mette lì. E perché? Perché ancora c'è il Libano che tiene, la Turchia ti accoglie fino a un certo punto, la Giordania ti accoglie. Ma se poi continua e si dilata questo, ma poi insieme a quei siriani ci saranno anche i turchi che scapperanno, ci saranno anche gli altri che scapperanno. Ma dove? Qui è il punto interrogativo. Si accontenterà questa masnada di delinquenti che ha bombardato tutto questo casino? Si accontenterà? E si fermerà o no? Qui è il conquibus. E qui nessuno può sapere esattamente cosa c'hanno in testa e questi, però e nessuno può sapere se il meccanismo non andrà a prevalere sulle loro intenzioni, perché poi chi controlla il meccanismo di per sé? Qui noi siamo a un punto limite della situazione, va capito che siamo a un semaforo rosso, a un allarme grosso, non è una cosetta così. Cioè non è la guerra delle BR o delle all'epoca, è qualcosa di molto, ma molto più pregnante e pesante. È che l'Italia interverrà in Libia con uno spirito falsamente democratico.
Posso, però?
Sì, no, prego.
Aspetta.
No, no, prego, prego, dimmi.
No, non era finita la mia domanda, c'era in due...
Bene.
Due tronconi, esatto, perché ho fatto questa prima domanda per arrivare alla seconda, alla seconda parte, no? Che immagino che oltre le popolazioni, come dire, rurali che hanno abbandonato le campagne per ammassarsi nelle città, poi man mano che la guerra ha penetrato anche le zone urbane, anche le, come dire, i ceti più istruiti, le persone più formate, magari che occupano anche posizioni di maggior responsabilità, rilievo nell'amministrazione del paese, si saranno posti il dilemma, no? Di rimanere o di fuggire. E questo a sua volta avrà creato, come dire, delle conseguenze negative, delle ricadute negative sull'apparato statale. Di fronte a questo fenomeno qui, perché se lo Stato può permettersi, come dire, di ignorare i flussi magari dei campagnoli, delle persone di cui comunque ce n'è un'abbondanza e quindi anche il giorno dopo possono campare con meno, sicuramente possono molto più difficilmente rimpiazzare, no, dei scienziati che possono andare dai medici piuttosto che dai funzionari pubblici o dell'elite del paese. Quindi di fronte al fenomeno magari anche dello sgretolamento della sua
sociale, sì.
Sì, cioè come ha reagito, c'è stato qualche tipo di ragionamento, no? Su come affrontare questo problema, perché comunque io ragionando sul fenomeno, come dire, della guerra, no? Ma non solo di questa guerra, anche per altri paesi, l'aspetto peggiore di una guerra non è tanto e solo la distruzione materiale,
è il depauramento dei guardi.
Esatto, cioè nel senso non è che buttano giù i palazzi, ma anche i monumenti stessi, no? Nel senso che vabbè, prima o poi cadono tutti i monumenti, no? O di ragioni naturali o di guerra, tipo l'Acropoli, il Partenone ad Atene l'ha buttato giù Morosini, voglio dire, no? Che l'ha bombardato, c'erano dentro i turchi, l'ha fatto esplodere. E quindi, ma quello che non si può, come dire, sostituire sono le persone che...
Le risorse umane.
Esatto, che quello è il saccheggio più grave, no? All'interno di una guerra. Quindi...
Allora io vi faccio un esempio semplice, faccio solo un esempio, poi lei ti spiega tutta questa questione. C'è una città con i suoi abitanti che ha bisogno, fa conto, di 20.000 dottori. Quella città non esiste più, è una masceria, non c'è più, e non c'è più la popolazione.
Stanno due dottori.
Ma no, ma non ci servono più. Nel senso che poi quelle poche forze che ti rimangono le concentri nelle situazioni che tu ritieni strategiche, che per loro sono in questa fase la costa che va da Tartus alla Latakia, la città di Damasco, quella che stanno cercando di riconquistare Aleppo, secondo me ce la faranno, ma le altre che sono state distrutte, non parliamo più dei villaggi. Non c'era il numero per difendere la vastità della Siria e nel suo deserto con le sue tribù, non c'era il numero per difendere, non hanno potuto difendere come numero una diga, per dire, no? Allora, che non sarà mai problema se ci avrai il quadro, perché dopo, se quando ci sarà la ripacificazione e la ricostruzione, tutti che quelli che sono andati fuori in Canada, in Australia, in Germania, dottori, avvocati, piano e ritornano. Questo è il meccanismo, mica che un altro.
Comunque, anche per precisare due piccoli punti. Uno, che questa questione dell'andare fuori e con tutte queste tragedie che noi sentiamo, dei morti affogati oppure fermati così, ecco, questo veramente le televisioni, cioè i media, diciamo, non solo quelli siriani, quelli arabi in generale, a cominciare dalla famigerata Jazeera, Arabia e tutte le altre, in genere non le danno queste notizie, o se le danno molto marginalmente, non è come da noi che il telegiornale inizia a dire affogati, tanto e tanto. E quindi, per esempio, noi vivendo lì diciamo tante volte, ma avete visto, avete sentito, che perché invece questo non lo danno? Questo è uno. Due, va anche ricordato che i primi a lasciare il paese sono stati le cosiddette intelligenze di sinistra, che sono quelli che sono scesi per strada i primi giorni, che ho già detto non avevano il polso della situazione e sono stati i primi a lasciare il paese. Questo sicuramente è dato inconfutabile, perché si conosce
le
intelligenze non sono tantissime, perché si sono concentrate, vedi attori, giornalisti, intellettuali di vario tipo, che sono andati a riempire Parigi in primo luogo, poi Londra e Washington e DC e questi paesi qua, non in Italia, non in altri posti, e sono andati comodamente con i voli aerei, oppure dal Libano. Questo è quello che è successo. Invece, e anche qui riallacciandomi a quello che dicevo prima, ed è sorprendente, perché io praticamente settimanalmente, perlomeno, parlando con i miei amici, compagni e tutto, chiedo per esempio, ma ancora va all'università? Ma la scuola lì ancora funziona? Ma, e ho fatto il cenno prima che per esempio l'agenzia Sana, cioè le istituzioni statali funzionano tutte, tutte, tutte. Cioè il particolare ultimo...
Dove esistono le città, ovviamente.
Ultimo ricevuto, che la Siria, che era famosa anche lì, peggio quasi dell'Italia, per quanto riguarda il sistema burocratico, no? Se tu devi fare una carta ci voleva. Invece, recentissimamente, hanno aperto dentro una bellissima casa araba antica nel centro di Damasco, un centro, come si chiama? Anagrafico, dove tu vai e con i numeretti, tutto super moderno, super dentro questa casa, e che funziona meravigliosamente bene, vai e ritiri. Ma questo come testimonianza diretta di persona che vive a Damasco e che è venuta a trovarci, ha lasciato l'Italia, è ritornata adesso a Damasco la settimana scorsa, quindi sicuro non è detto, sentito. Quindi le istituzioni funzionano tutte, per cui non è vero che c'è stata una fuga da parte dei quadri, diciamo, che fanno parte dell'amministrazione. Sicuramente qualcuno sì, come si è detto, se servivano 20 medici, adesso ne basteranno di meno perché la popolazione è oggettivamente diminuita. A Damasco c'è tanta popolazione concentrata, e non solo a Damasco, le istituzioni funzionano, anche se a me sembra impossibile.
Elettricità, sì, gas, sì, acqua, sì. Tutto questo, malgrado abbiano perso sia sì, la diga, sia i rifornimenti, sia il petrolio, sia tutte queste cose.
Elettricità e l'acqua, logicamente, con i tagli, ma per tagliata, esempio, eccetera. La costruzione di un centro per gli handicappati, una cosa, un progetto monumentale che era iniziato nel 2009-2010, in pieno centro di Damasco, si trova nell'ex Feria Internazionale. Mi sembra impossibile, ma no, continuano a lavorarci, continuano a costruire. Uno da fuori ha un'immagine che è diversa da quello, cioè, che succede.
Damasco non la possono prendere.
Damasco, ma anche tutta
e
la
quella
posta,
è la massima è... difesa è intorno alla città, intorno alle città marine, su quella costa, e logicamente il punto fondamentale è Aleppo, perché chi prende Aleppo e prende il centro, dopo sicuramente si riconquista la gran parte della Siria. Quello è fondamentale per il governo adesso. Per i russi logicamente è tutto un altro gioco, ma per il governo debbono per forza prendere il treno russo, perché debbono ritornare ad avere quel possibile controllo su Aleppo. Quello è fondamentale.